しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよ。
Allora, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare, un buon sabato, ritorna Letti e Lettini, la trasmissione che da un po' di anni con il suo surreale titolo è dedicata alla lettura nella maniera in cui mi è sembrato più congeniale, non solo al sabato mattina ma anche insomma al mio modo di intendere la lettura. Sono i nostri ospiti a guidarci attraverso i loro libri preferiti e loro stessi fanno parte, diciamo, del mondo della cultura in tantissime forme ed accezioni, possono appartenere al mondo dello spettacolo, quello della scrittura, delle arti, della musica, insomma poi tutte queste cose sono interdipendenti per fortuna e quindi di fatto è inutile mettere delle categorie. Nella prima parte di ogni puntata di Letti e Lettini con voi fino alle 11.30 circa, a partire invece dalle 10.35 subito dopo il notiziario, è un personaggio appunto che ci rivela quali sono le sue letture recenti, antiche, insomma sceglie lui e poi appunto si ascolta un brano che o lo rappresenta in qualche maniera gli è caro altrettanto quanto i libri. E nella seconda parte invece scopriremo una nuova libreria indipendente. In Italia per fortuna ce ne sono moltissime e hanno tutte personalità diverse. Allora, cominciamo subito dando il bentornato a Radio Popolare. Andrea Labanca, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, per quale motivo abbiamo disturbato di sabato mattina Andrea Labanca? Sostanzialmente perché c'è un suo nuovo lavoro di cui parlare, perché la prossima settimana sarà ospite del Festival di Villa Orconati, poi magari ci ricorderà lui stesso i dettagli, se non sbaglio è il 16 di luglio in cui appunto aprirai, no? A Villa Orconati. E quindi intanto raccontiamo qual è il tuo lavoro più recente, perché tra l'altro in questo caso ascolteremo proprio un estratto.
Ma guarda, allora, visto che il tema è che cosa, cioè quali libri insomma mi hanno ispirato, quali libri mi piacciono, insomma, ho colto l'occasione per suggerire, consigliare un libro che per me è stato abbastanza fondamentale negli ultimi anni, perché mi ha aperto dei nuovi scenari sia letterari sia di interessi miei. E il libro si intitola appunto Capelli, lacrime e zanzare ed è di una scrittrice congolese che io pronuncerò male, mi perdoneranno gli ascoltatori, che è Namwali Serpel, che è una scrittrice abbastanza famosa, sì. Soprattutto diciamo nei paesi anglosassoni. È un libro che mi ha molto influenzato perché è un libro di fantascienza, però ambientato in Congo. E dietro la grande metafora della fantascienza e anche l'ironia della fantascienza, in realtà si nasconde una denuncia abbastanza profonda del colonialismo e di tutto ciò che il colonialismo ha lasciato dietro di sé, e anche di come noi europei ci siamo un po' dimenticati di che cosa abbiamo fatto e lasciato in quel grande continente in evoluzione che è l'Africa.
Sì. Certo, e in che forma lo racconta?
Allora, lo racconta in una forma molto divertente, perché è un libro di... Allora, sono 800 pagine, ma è quando si consiglia un libro di 800 pagine bisogna sempre dire il perché. Allora, sono 800 pagine, ma sono molto scorrevoli, molto divertenti, si rimane incollati, uso proprio questo termine, ai personaggi. Perché ci sono gira tutto intorno a tre donne che danno vita a tre dinastie che attraversano 100 anni, e sono tre donne particolari, di cui la la più esilarante, è questa donna di origini italiane, tra l'altro, che è completamente ricoperta di peli in continua crescita, no? E dove c'è appunto una metafora di occupare lo spazio, no? Di occupare i luoghi che si vivono. E lei racconta il colonialismo visto da appunto dall'interno. Queste tre figure sono tre figure che legate in qualche modo ai coloni, no? Che hanno attraversato soprattutto qui si parla dall'Ottocento in poi l'Africa, ma lo racconta in una chiave molto ironica, molto sognante, anche se in alcuni momenti, perché poi lei in realtà denuncia moltissime cose che sono accadute quasi 200 anni,
certo.
Racconta delle cose molto molto forti, no? Come per esempio un dato di cronaca che è uscito qualche anno fa su tutti i giornali, che purtroppo si è venuto a sapere che la sperimentazione sulla ricerca dell'AIDS, per gli antidoti all'AIDS, fu fatta attraverso delle sperimentazioni di vaccini sulle prostitute africane, che è uno scandalo che è venuto fuori qualche anno fa sui giornali francesi, che ha sconvolto insomma l'opinione pubblica francese, e lei lo racconta molto bene. Poi la sfortuna voluta di questi sperimentatori che lo abbiano sperimentato sull'unica tribù, uso questo termine, etnia, o comunque su questo particolare gruppo di prostitute di una città congolese, che è risultato geneticamente inviolabile al virus dell'AIDS, per cui sono stati anche sfortunati. E tutta questa cosa è raccontata con una grande idea, con un grande gioco, però quello che mi ha colpito è appunto questo essere intervallati costantemente da queste zanzare, no?
Sì.
Che passano la storia di momento in momento, ecco.
E infatti, no? Cioè tutto questo ha influenzato il tuo lavoro?
È tantissimo, tantissimo. Infatti, in qualche modo, negli ultimi anni, nelle ultime cose, insomma, che scrivevo, questo pensiero di queste zanzare che sono fastidiose, che danno sempre, non fanno dormire, che in qualche modo lasciano sempre un po' di irritazione, mi piaceva questa immagine di queste zanzare che in qualche modo però raccontano la storia, in qualche modo portano avanti anche metaforicamente più che realisticamente il DNA umano, no? E anche se poi appunto per esempio nel libro c'è questa, dico un po', questa profezia che, certo, che forse saranno un giorno le zanzare le uniche a sopravviverci.
Beh, insomma, si varia un po', le zanzare o le formiche oppure i topi, insomma, cioè comunque diciamo tendenzialmente forme viventi che l'uomo cerca di sterminare e che forse invece avranno ragione di noi, come un pochino ci meritiamo. Andrea, allora introducicelo tu il brano Le Zanzare, che appunto è ispirato anche a questa lettura. Lo ascoltiamo insieme se vuoi. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere dal punto di vista musicale sul lavoro?
Dal punto di vista musicale ci tengo moltissimo, perché questo brano nuovo riapre una mia nuova band, anche se nuova per metà, nel senso che con me suonano Martina Milzoni al basso, che già suonava nella mia precedente band, ma che questa volta insomma è ancora di più colonna centrale, e Virginia Marchese alla batteria. È una batterista giovane con cui ho iniziato a lavorare da qualche mese, da circa 6 mesi. È una band molto fresca e segna un po' un mio ritorno alle origini, quindi un po' più punk, un po' più canzonato, e mi auguro che piaccia questo progetto.
Complimenti anche per una band che ha per 2/3, a parte te, insomma, femminile. Lo trovo rinfrescante anche quello, insomma, rispetto ad altre formazioni come dire, più tradizionali, quindi...
Devo dire che non è stata una scelta, come dire, totalmente vincolata.
Ideologica.
Una volta che si, esatto, ma una volta che si è realizzata è stato bellissimo, e soprattutto è bellissimo non dire quella frase stupida: oh, sono così brave che suonano come uomini. Ma è bello dire, che è una frase veramente molto...
Non credo buona. Che tu possa dire una frase del genere,
esatto,
neanche quando hai molto bevuto. Quindi...
Assolutamente, ed è molto bello invece notare come sono veramente due musicisti incredibili e che hanno veramente portato un sound nuovo per me.
Allora, ascoltiamo Le Zanzare e poi dopo ricorderemo nella seconda parte della nostra conversazione quando potete ascoltare Andrea La Banca dal vivo con la sua band.
State buoni, vi metto una notte, non avete capito che scrivendo i vostri nomi sulla spiaggia vi salvo la vita, e una notte faccio pensieri per voi, ma voi non mi ascoltate. L'estate al mare di belle montagne, non avete capito che dovete stare sparpagliati, divisi e separati, e se arriva la catastrofe, perché doveva arrivare la catastrofe come le corna? Quando arriva vuol dire che qualcosa l'hai sbagliata prima, è inutile tentare di recuperare, il dente va tolto, quando è buono, quando è cattivo sono buoni tutti. La rivoluzione arriverà via mail, up, form, gong, non mettere un cuore. La rivoluzione arriverà consumando e digitando, usando il palmo, curando, abbellendo, sognando il tuo giardino, dove sono i vostri padri, i vostri profeti, dove li avete smarriti. I miei pensieri sono disgregati, materializzati, delocalizzati, facci botti con la bocca.
Burn.
Sul bambino lo capitalizzerai, non rifiuterai l'amore se lo cerchi a botte, se lo costringi a prome, se lo mette le corde morte. Sull'amore non puoi investire, ma puoi farti vestire, perché un soffio, un bacio rubato, ma è arrivato a destinazione. La rivoluzione non la porterà a un miliardario, non la farai bevenduta in questo solitario, non la farai con i stili bucati di second dance, la farai con chi stava nella stiva e una volta arriva come lava, lavorava, migliorava il panorama colonizzato. La farai leggendo le buste paga, sapendo chi c'è dietro le cose, chi paga le cose, spiegando che se sei un miliardario bianco e siamo a cena, io sono la cena. Siete mai stati voteri, volete iniziare adesso che siete principiati nel baratro, la vostra rivoluzione non è la mia, i miei pensieri non sono buoni! Costigiare maniere, concentrato, molleggiato, imboscato, spostati o ti prendono. Donna, ragazzo, uomo, trans, non umano, non importa che sei, cosa fai, cosa vuoi da noi, non ti voglio bene, le fettine. Io di nessuna chiesa, con nessuna attesa, con la luna appesa, parlo sui vostri errori, sui vostri errori, succhiando il sangue, trasportandolo di epoca in epoca, non è ancora finita. Non chiamare la tua casa, già una scusa per limitare l'orizzonte, per tagliare ogni ponte, per fermare l'energia, tu sei l'ospite del tempo e dello spazio. Neutroni sei, neutroni sarai, neutroni sei, neutroni sarai, neutroni sei, neutroni sarai, neutroni sei, neutroni sarai. Circolare, camminare, respirare, circolare, camminare, respirare, circolare, camminare, respirare, circolare, camminare, respirare.
Siamo di nuovo in onda con Andrea La Banca, molte cose, l'ho detto all'inizio, cantautore, stavolta sono riuscita a dirlo, ma anche appunto operatore culturale, autore, performer, era una cosa che mi ero dimenticata, e poi insomma con una formazione filosofica di grande significato, soprattutto nell'influenzare il suo lavoro. E come avete sentito, anche appassionato lettore, sia di titoli, diciamo, contemporanei recenti, sia, questo lo so, conoscendolo un po', anche di testi classici, insomma, che hanno fatto la storia della cultura non solo occidentale. E veniamo alla seconda parte della nostra conversazione. Ci sono ancora due suggerimenti di lettura che ti chiediamo di raccontare, di circostanziare.
Ok, allora uno, se mi permetti, vorrei che non fosse un libro ma un'autrice.
Certo.
Nel senso che per me una delle grandi influenze di questi ultimi anni, mi è sempre piaciuta molto, ma ultimamente ho riscoperto veramente con grande forza, è Margaret Atwood, che è, secondo me,
è uno dei grandi Nobel mancati.
È uno dei sì, credo, ma mi viene da dire perché è troppo brava per vincere.
Forse.
è veramente, io trovo che sia veramente una scrittrice che dovrebbe guidare. Sì. Se stiamo andando verso una nuova era, ecco, io lascerei a lei il timone perché la trovo straordinaria. Consiglio uno su tutti, Esercizi di potere, che è un libro di poesie uscito qualche mese fa per Notte e Tempo. Sono delle, in realtà è un racconto scritto sotto forma di poesia di questo incontro fra un uomo e una donna, e ci sono dei passaggi che io trovo veramente straordinari. Confesso, tanto non mi sta ascoltando perché vive nel bosco in Canada, che mi piacerebbe molto riuscire a rubarle dei pezzetti per metterli nelle mie canzoni, perché trovo che descrivere il rapporto uomo-donna in una maniera veramente molto moderna e molto, molto interessante. Quindi questo è il primo consiglio.
Perfetto, beh, mi sembra un ottimo consiglio, insomma, tutta Margaret Atwood, insomma, è da scoprire. E poi?
Sì. E poi vorrei invece, mi piacerebbe consigliare sempre una scrittrice che invece lei sì, è candidata da diverso tempo al Nobel, ma non l'ha ancora mai vinto. Che è la Charlotte Carson, che è una scrittrice molto importante canadese, che anche lei ne ha sfruttato moltissimo, perché ha una scrittura molto classica. Lei si occupa soprattutto di lavorare sul di lavorare, lei parte sempre da dei classici greci o comunque latini, e poi cerca di raccontare in una chiave moderna. In particolare, ecco, secondo me un libro personalmente mi ha salvato qualche serata, è Economia dell'imperduto, che è un libro straordinario dove lei racconta di come la poesia e l'economia della poesia non sia una cosa estremamente quantificabile, no? Parte da Simonide di Ceo e racconta questa cosa del fatto che lui è stato il primo a farsi pagare per scrivere delle poesie, ed è stato fondamentalmente il primo a rendere immortali, grazie al fatto appunto che si faceva pagare per scrivere queste cose, rimane scolpite sulle tombe, eccetera eccetera. È stato il primo a dare il vero valore della poesia, cioè che è quello di non far perdere la memoria, ma di lasciare delle tracce per il futuro di quello che è accaduto, no? Di quello che c'è stato, che non poteva essere stato registrato. È un discorso che sembra apparentemente un po' inattuale nella
ma no.
Contemporaneità, perché noi ci illudiamo, no? Che i video, che internet o che questi database salvino dei pezzetti della nostra vita, e invece Anne Carson è molto specifica nel raccontare che solo la poesia può salvare il futuro, e quindi mi sento di consigliare questo libro, ecco.
Va bene, allora in realtà sono tutti consigli che in qualche modo ci danno un sostegno, un punto di riferimento per quello che riguarda un futuro veramente difficile da prevedere, ma certamente non promettente per molti versi in questo momento. Quindi grazie per le riflessioni sempre profonde di Andrea Labanca. Ricordaci, Andrea, quando sarai a Villa Arconati, ricordiamolo ancora una volta, e ricordiamo dove troviamo la tua musica.
Allora, sarò il 16 luglio a Villa Arconati in apertura del concerto di Valerio Lundini e Vazzanicchi, e suonerò appunto con la Fisciai, quindi con Martina Milzoni e Virginia Marchese, e la mia musica la trovate su Spotify, su YouTube, insomma su tutte le piattaforme digitali. Ma il modo più bello per viverla è quello di venirla a vedere dal vivo. Questo mi sento di consigliarlo senza troppi dubbi.
Va bene, allora seguiremo Andrea La Banca, torneremo certamente a parlare del suo lavoro e a ricordarvi l'appuntamento del 16 di luglio. Grazie Andrea, la sua musica la trovate spesso anche a Radio Popolare. A risentirci, buona estate, ciao!
Grazie a te, grazie a voi, buona estate!
Ciao!
Scopriamo una libreria indipendente d'Italia e ci facciamo raccontare la propria storia e chiediamo tre consigli di lettura. Io sono Chiara De Matteis e oggi siamo nella soleggiata Siracusa. Con me Marilia Di Giovanni della Casa del Libro in Ortigia. Buongiorno Marilia, benvenuta.
Buongiorno, ciao, grazie.
Allora, grazie di aver accettato questa intervista. Io parto col chiederti la storia della libreria in cui lavori, perché si avvicina, diciamo, il secolo, 100 anni in cui la libreria è stata fatta.
Sì. Sì, questa libreria adesso ha 95 anni ed era la libreria che hanno aperto i miei nonni materni, quindi per me è anche proprio casa. È stata aperta nel 1930 come deposito delle pubblicazioni della Libreria dello Stato e poi nel 1942 è diventata la casa del libro Rosario Mascali, e Rosario Mascali era mio nonno appunto, ed è stata la prima libreria che si è aperta a Siracusa, quindi nel dopoguerra era non solo il luogo di riferimento per generazioni di studenti che ancora vengono a raccontarmi quando venivano con il papà, con lo zio, ma era anche abituale che venissero gli scrittori del tempo. Quasimodo, ma anche Leonardo Sciascia veniva ogni mese ed era un grande amico di mio nonno, tantissimi intellettuali, Vittorini, Brancati, Pasolini quando veniva a fare le rappresentazioni classiche qui, l'Orestiade, veniva tutte le mattine, mi raccontava mio zio, a comprare i Mondadori economici gialli. E quindi ha una storia molto lunga legata al territorio, ma che si apre ad altri luoghi anche, come sempre per le librerie. È rimasta sempre qui, nello stesso posto, in via Maestranza 20, per 80 anni in affitto, poi siamo riusciti all'asta a rilevarla e adesso da un po' più di 10 anni ci lavoro io insieme ad un collega, Angelo Orlando Meloni, che è anche uno scrittore, e resistiamo ai cambiamenti, anche se adesso il centro storico di Ortigia è diventato un luogo turistico.
Esatto, però per chi non lo sa, Ortigia è l'isoletta ormai praticamente centro storico di Siracusa, frequentato dai cittadini e soprattutto dai turisti, che è cambiata tantissimo rispetto a come era prima del 2000. Oggi è un luogo, sì esatto, è il centro turistico dove attraccano anche le navi da crociera, per capirci.
Purtroppo sì, esatto. È estremamente gentrificato. Eppure ti posso dire che è vero che la libreria è un po' come il corpo di un amante, si trasforma rispetto agli interlocutori che ha, e quindi noi abbiamo adesso una parete piena zeppa di libri in lingue straniere, però è anche vero che la nostra libreria, per la storia particolare che ha, si mantiene come un punto di riferimento anche per gli abitanti, i locali, ed è un luogo di identità in uno spazio urbano che la va perdendo, quindi nel 2018 siamo stati anche dichiarati bene immateriale della comunità, fin tanto dalla regione, fin tanto che appunto in queste due stanze resiste l'attività della libreria e resiste l'attività della stessa famiglia. Credo che in Sicilia ormai siamo l'unica libreria che ha questa storia, perché o si sono trasformati in ristoranti oppure hanno cambiato gestione, hanno cambiato identità. Però questo sforzo, che per me è un debito familiare, è riconosciuto dalla gente, non solo dai locali, ma anche dalla gente, dai viaggiatori, dalla gente che risiede in Ortigia per qualche mese l'anno, perché ormai Ortigia è così, ci sono i residenti temporanei, i pochissimi residenti autoctoni e poi i viaggiatori, i turisti per caso. Un po' si autoselezionano all'ingresso, devo dire la verità, noi vediamo bella gente anche nel periodo di intenso turismo.
Certo, Marilia, raccontaci un po' com'è cambiata la clientela rispetto a quando hai rilevato la libreria nel 2013 e ad oggi, per esempio. E anche volendo, se vuoi parlare del periodo delle rappresentazioni classiche che è appena passato.
Sì, sì, allora, quando sono entrata ho praticamente cercato di ritornare alla idea originaria di mio nonno, cioè aprire tutti gli spazi della libreria e farlo diventare, come era stato nel dopoguerra, un punto di incontro tra intellettuali alti e lettori semplici. E quindi piano piano siamo riusciti a costruire dei circoli di lettura, adesso ne abbiamo ben 5 ed uno è composto da adolescenti, di cui sono molto orgogliosa, tra l'altro fanno delle letture impegnative al massimo. E, i circoli sono, due sono guidati da me, ma gli altri sono autogestiti, per cui ogni circolo trova un suo referente, fa dei percorsi particolari. E poi sono ritornati qui gli autori, anche autori importanti, che vengono a presentare i loro libri, anche autori di livello nazionale e internazionale. Abbiamo avuto per esempio Deborah Willis, la canadese, la scrittrice canadese, ma autori nazionali molto importanti, Fabio Stassi, Veronica Raimo e così via. E quindi lo sforzo è stato questo, far sì che la libreria, soprattutto le librerie indipendenti, resistono più di quelle di catena, perché sono luoghi di incontro e di dialogo, e il libro è l'oggetto attorno a cui si può costruire un dialogo non conflittuale, in cui le diverse visioni del mondo possono confrontarsi senza aggredirsi, e questa è un'esperienza che nutre tantissimo le persone. E però appunto nel periodo delle rappresentazioni classiche cambia molto la clientela, inizia da maggio fino a tutto luglio, diventano i turisti colti che vengono per le rappresentazioni classiche, i nostri interlocutori privilegiati, e quindi in questo periodo dell'anno fino almeno a fine ottobre parliamo prevalentemente l'inglese e il francese. E in questo senso poi a un certo punto nel 2020 abbiamo deciso di aprirci, di entrare in contatto con altre librerie del Mediterraneo, ma questa è un'altra storia che poi ti racconto. Nel frattempo la nostra clientela è molto varia, nel senso che noi non siamo, appare come una libreria generalista, in realtà ci sono dei settori nella libreria, per cui c'è il settore del teatro che viene utilizzato dagli attori che vengono, dagli studiosi che vengono durante le rappresentazioni classiche, ma anche dagli studenti della Scuola Nazionale dell'Inda, e loro sono degli affezionatissimi clienti.
Per chi non lo sapesse, cioè, l'Inda è l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che ha la sede dove fanno i corsi per gli studenti, a 50 metri possiamo dire dalla libreria.
Esatto. È molto vicina, è sempre nell'isola di Ortigia. Esatto. Sì.
Marilia, e parlaci poi un po' della collaborazione con Angelo Orlando Meloni degli ultimi anni.
Angelo è entrato in libreria nel 2018, è diciamo l'anima maschile della libreria. Noi lavoriamo insieme, lui è molto più ordinato di me, più organizzato di me, e leggiamo cose molto diverse, quindi questo è molto utile, perché lui ti può suggerire tutta una serie di libri, fantasy, fantascienza, manga, fumetti, e io invece romanzi storici, romanzi femministi, saggistica sul Mediterraneo, e quindi ci integriamo molto bene proprio nelle differenze. E quindi, poi grazie ad Angelo durante la pandemia siamo riusciti a aprire un e-commerce con tutto il tesoretto di libri fuori catalogo che ci sono rimasti, e a cui si sono aggiunte anche delle donazioni di privati. Noi abbiamo quest'altra fonte che è proprio tutto lo spazio dei libri che si possono vendere in tempi lunghi online.
Certo, quindi è un bene sicuramente per voi che riuscite a lavorare anche con la vendita online. E collegandomi a ciò che hai appena detto, ti volevo chiedere, riuscite a essere punto di approdo anche per i giovani e giovanissimi, oltre il circolo dei lettori che hai detto, e anche uno anche gestito dagli adolescenti, riuscite ad attrarre anche più giovani con le letture a loro particolarmente care?
Ma ci proviamo continuamente, e nel periodo della pandemia c'è stato l'exploit dei manga, e quindi anche noi abbiamo partecipato a questo, abbiamo diversi scaffali di fumetti e manga. Adesso devo dire che c'è stato un forte calo in questo senso rispetto ai manga, però abbiamo dei lettori, dei giovani che ci seguono, affezionati, e che partecipano. E Siracusa è la provincia in Italia statisticamente dove si legge di meno. Noi proviamo anche a collaborare con le scuole superiori, ma anche le scuole medie e inferiori, e in particolare con i progetti Io Leggo Perché, altri progetti nazionali, e poi anche grazie al lavoro volontario dei soci dell'Associazione Amici Casa del Libro, che abbiamo costituito nel 2015, e che diciamo sono delle persone che sono disponibili anche ad andare in giro per le scuole a leggere. Si potrebbe fare ancora tanto di più, sono certa. Un pochino il fatto di essere in centro storico rende complicata la cosa. Adesso, per esempio, un giovane amico lettore sta organizzando dei piccoli cicli, dei piccoli documentari, videodocumentari, per parlare di alcuni grandi scrittori che abbiamo chiamato Vuoti di Memoria, in onore della serie di documentari che fece, mi pare, la RAI diversi anni fa, proprio su alcune scrittrici di cui si perde conoscenza. Poi il nostro lavoro è un lavoro che si svolge molto in rete, reticolato con altre realtà culturali, sia nell'isola che altrove, per esempio con il Festival delle Letterature Migranti che si svolge a Palermo. Abbiamo già fatto un evento in collaborazione e a ottobre ospiteremo un momento del tour su Stefano D'Arrigo, sul libro Orcinus Orca, che è stato tradotto in diverse lingue, quindi loro vogliono celebrarlo con un percorso itinerante, per dirne una.
Ti chiedo un brano musicale che vorresti ascoltare in questo momento.
Ok, ultimamente sto ascoltando René Aubry, Salento mi piace molto come brano.
Perfetto, allora ascoltiamo Salento.
Thank you.
bentornati con Marilia Di Giovanni, a cui chiedo 3 consigli di lettura per quest'estate.
Allora, il primo libro che ho scelto è di una scrittrice di origine siracusana che vive a Livorno ed è Veronica Galletta, che è uscita con un altro romanzo per Minimum Fax che si intitola Malo Tempo ed è sempre ambientato in questo paese di fantasia, che però è un paese in Sicilia che ricorda tanti luoghi siciliani, Santa Farra. E lei segue in questo romanzo la storia sempre di Paolino, che è un uomo un po' che sente di aver sprecato la sua vita in sogni che non si sono realizzati. Torna al suo paese per la morte del suo maestro, del suo riferimento artistico, Filippo, e osserva le trasformazioni del paese e la vita degli altri. Le trasformazioni del paese, in realtà, appunto, la narrazione è corale ed è un'occasione per riflettere sulle speculazioni edilizie, sulle modalità delle amministrazioni locali in Sicilia, che sono sempre un po' opache, ed è molto bello, molto ben scritto, come Veronica sempre fa. Poi un altro libro che forse presenteremo, forse no, ci stiamo lavorando, comunque dell'amica Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sul territorio palestinese occupato. Questo è un libro edito Rizzoli, non è appunto un libro di riflessione sulla geopolitica attuale, ma si intitola Quando il mondo dorme, storie, parole e ferite della Palestina, e lei raccoglie e parte da una riflessione, cioè i luoghi, l'anima dei luoghi, come diceva James Hillman, è fatta da chi la abita, dalle loro storie, dalle loro voci, e raccoglie la storia e le parole di una decina di persone, tra cui che narrano un po', che le hanno fatto capire il passato, il presente e quello che può essere il futuro della Palestina e di quei territori, per cui si passa da Indra Rajab, la bambina di cui tutti abbiamo assistito alla morte, alla storia del chirurgo londinese Ghassan Abu Sittah, che va per aiutare ed entra nell'orrore di quelle del territorio di Gaza, alla riflessione di Alon Confino, che è uno studioso ebreo morto da poco, uno studioso dell'Olocausto, è molto interessante perché Francesca Albanese, come sempre nel suo essere estremamente equilibrata e corretta, si pone delle domande fondamentali, come che cosa significa vivere nell'occupazione, cosa significa essere per generazioni rifugiati, no? Dov'è la casa di una persona rifugiata, in che condizioni vive, e si pone delle domande molto forti, come sempre lei riesce a fare. E poi l'ultimo l'ultimo suggerimento è di Deborah Livi, L'autobiografia in movimento, pubblicata da NN Editore. Sono 3 volumetti bellissimi. Il primo si intitola Il costo della vita, poi successivamente il primo è Cose che non voglio sapere, sulla memoria della sua infanzia in Sudafrica, in cui si pone però la domanda fondamentale: perché sto scrivendo, perché scrivo? Il secondo è Il costo della vita ed è racconta in maniera autobiografica, con passaggi veloci, con questa scrittura delicatissima e precisa, un'altra fase della sua vita in cui lei si separa, cerca una casa, cerca un altro alloggio, e però la domanda come scrittrice è come scrivo, e finalmente in questo momento in cui cadono una serie di ruoli socialmente prescritti al femminile, l'essere moglie, l'accudire il nido, l'essere madre, lei trova fisicamente una stanza dove scrivere, no? E il terzo, Bene immobile, che è sempre legato al dove scrive, è in cui la domanda del cerco casa trova una risposta: la mia casa sono i libri. È un libro stupendo, Deborah Livi, assolutamente una lettura fondamentale, secondo me.
Perfetto, grazie Marilia, sicuramente approfitteremo di questi preziosi consigli che ci hai dato.
Volevo raccontarvi che la libreria nel 2022 ha fondato insieme ad altre librerie del Mediterraneo un'associazione Trame Mediterranee, una rete delle librerie indie del Mediterraneo, di cui fanno parte diverse librerie, e la scorsa settimana abbiamo fatto un corso online sulla letteratura palestinese con Mahmoud Mouna, il libraio della libreria di Gerusalemme, di Educational Bookshop, che fa parte, un membro fondatore della rete. E quindi questo è un progetto a cui tengo tantissimo e che ci dà tanta fiducia nel futuro, nella possibilità che i popoli del Mediterraneo si possano incontrare.
Perfetto, grazie per averlo citato. Allora, io
grazie,
saluto Marilia Di Giovanni e i nostri ascoltatori. Se passate a Siracusa, visitatela alla Casa del Libro Rosario Mascali in Cortigia e fatevi consigliare da una libraria eccellente come Marilia. Marilia, grazie per essere stata
grazie
con noi
e
buona giornata.
Buon lavoro, ciao.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
donne sbatte, a come un orbo che chioca e catte, sempre aspettando una buona nuova e che non arriverà. E la scagionere in spartenza, ne carriamo starma manza, e come la tucola rattoglia, regge o l'inche muina. Abbia sabotato, e nello spazio, a figlia, figlia. Ma come già un all'orto mosto, ma come un muschio storto di mosto, appresso un'ipicchia, analizzeranno e avali a ti girare.